Allora, Nicola, con te per parlare, diciamo, di quanto sta avvenendo nel Paese Basco, ovviamente in contemporanea con tutte le vicissitudini catalane che abbiamo seguito tanto nel corso di queste ultime settimane, che stiamo seguendo. L'occasione di questa chiacchierata è raccontare anche quanto sta avvenendo nel Paese Basco, perché tutti concentrati su Barcellona, ovviamente sulla Catalogna, probabilmente è un po' sfuggita anche la grande mobilitazione che c'è stata nel Paese Basco, con manifestazioni molto importanti, molto partecipate, e che forse potrebbero essere foriere di qualche novità. Però ecco, questo lo chiediamo a te. Intanto, come sono state le cronache di questi giorni dalle vostre parti?
Ecco, tu hai ricordato che le mobilitazioni ci sono state anche molto importanti e partecipate. Bisogna ricordare che ci sono state due manifestazioni nazionali, praticamente una a ridosso dell'altra a distanza di solo una settimana, in vista appunto del referendum dell'1 di ottobre in Catalogna. Due manifestazioni nazionali che hanno visto la partecipazione, tutte e due, diciamo, all'incirca di 40.000 persone, manifestazioni promosse da diciamo, sostanzialmente un'area politica e sociale che fa riferimento alla sinistra indipendentista, in quella che è la sua attuale articolazione, diciamo, di coalizione. Nell'ultima manifestazione il dato, diciamo, politicamente importante è che hanno aderito a questa manifestazione anche il Partito Nazionalista Basco ed anche Podemos di Euskadi. Quindi diciamo che il livello di mobilitazione è stato in crescendo. Io credo che sia vissuto in sordina, forse ne avevamo anche parlato, negli ultimi mesi tutta quanta diciamo, l'accompagnare il processo in Catalogna, nel senso che il profilo è stato relativamente basso negli ultimi mesi, in particolar modo da parte della sinistra indipendentista. C'è stata un'accelerata invece, c'è stata un'accelerazione di carattere politico ed anche e soprattutto sociale, io credo, diciamo, a partire dell'ultimo mese, no? Soprattutto in vista appunto delle settimane precedenti al referendum, c'è stata un'attivizzazione da parte della sinistra indipendentista, la costruzione di queste due grandi manifestazioni nazionali, e poi diciamo che sul territorio spontaneamente sono nate tante iniziative. E poi c'è un altro dato che a me sembra assolutamente importante, è che questo livello di mobilitazione ha fatto crescere, così come cresceva anche l'attenzione e la tensione a livello, diciamo, da parte dello Stato, soprattutto in Catalogna, su quello che sarebbe accaduto il giorno del referendum, l'1 di ottobre, tante iniziative sono cresciute nei territori, e poi c'è stata la grandissima partecipazione il giorno 1. Al referendum dai Paesi Baschi all'incirca 3.500 persone si sono recate in Catalogna per sostenere in diverse maniere l'iniziativa del referendum, da fare i volontari a difesa dei seggi in vari punti della geografia catalana, a fare da osservatori, a fare da giornalisti, a organizzare le mense autogestite e quant'altro. Quindi una partecipazione veramente popolare, in grande misura spontanea, e a me questo è sembrato un dato significativo, costruito molto attraverso i lanci con le reti sociali, diciamo, e quindi un livello di partecipazione molto importante, che poi ha portato a casa, dopo la straordinaria giornata dell'1 d'ottobre, anche un bagaglio di esperienza non solo politica, non solo sociale, bensì anche umana, che poi ha permesso, io credo, di come dire, di estendersi un poco in maniera diffusa su vari territori, nelle varie situazioni in cui diciamo la geografia politica della sinistra indipendentista basca è presente. E la stessa giornata dell'1 ottobre a me è parsa assolutamente significativa, con un'attenzione incredibile da parte non solo dei media, ma soprattutto dei soggetti politici baschi. E la stessa notte dell'1 ottobre, così come il giorno dello sciopero generale del 3 di ottobre in Catalogna, sono state accompagnate da questo fenomeno nuovo nei paesi baschi, che è quello delle cazzeroladas, vale a dire la battitura collettiva da balconi o per strada, di pentole e strumenti vari da cucina, no? Cioè tutto quello che serve per far rumore, che è un'esperienza molto diffusa storicamente in America Latina e che si è oramai da diversi, perlomeno da almeno due mesi, si è estesa quotidianamente, come probabilmente gli ascoltatori già sapranno, in quel di Catalunya, soprattutto a Barcellona, e che è cominciato appunto a costruirsi in maniera anche questa molto diciamo auto-organizzata, bypassando gli stessi canali ufficiali di organizzazioni politiche, costruita via rete, queste battiture che hanno avuto, io dico sorprendentemente, un livello di coinvolgimento di massa forse anche inaspettato, no?
Certo.
Questa è un po' quella fotografia, diciamo, dell'azione sociale, no? Così come la stessa giornata, ripeto, del 3 di ottobre ha visto una mobilitazione molto significativa di accompagnamento e sostegno allo sciopero generale in Catalogna, e poi ovviamente a difesa non solo del risultato del referendum, ma soprattutto poi anche contro la repressione poliziesca e la repressione estesissima che si sta sviluppando da parte dello Stato spagnolo contro tutto il popolo catalano, io credo, non solo appunto contro il governo di Puigdemont o contro le forze indipendentiste. Le manifestazioni di accompagnamento del 3 di ottobre sono state anche queste molto partecipate, ci sono state manifestazioni in tutte quante le diverse capitali della geografia basca, sia nella mattinata sia poi soprattutto nel corso del pomeriggio, organizzate dai sindacati maggioritari, che qui sono i sindacati maggioritari nazionalisti, ELA e LAB. Sì. Questa, diciamo, è un po' la narrazione delle mobilitazioni, però io credo che c'è un dato politico che è molto importante, che bisogna vedere appunto in relazione agli sviluppi che fin da oggi, fin da questo pomeriggio con la sessione parlamentare in Catalogna e la dichiarazione di Puigdemont, può essere che si svilupperanno anche nei Paesi Baschi, vale a dire dipende molto da quelli che saranno gli accadimenti che si vanno appunto a sviluppare in Catalogna e nel resto dello Stato, per capire poi anche cosa può accadere nei Paesi Baschi. Un dato mi sembra comunque già da registrare, è che una situazione, diciamo, in qualche misura di calma piatta che ha accompagnato negli ultimi mesi la vita politica basca, questo navigare senza a vela, senza vento, in particolar modo da parte della sinistra indipendentista, abbastanza adagiata, diciamo, nella ordinaria amministrazione di un corso politico abbastanza noioso, diremmo, in cui soprattutto se ne è avvantaggiato il Partito Nazionalista Basco, che ha siglato da una parte la blindatura della propria governabilità qui nei Paesi Baschi, nella parte appunto della Comunità Autonoma Basca, con siglando un patto di governo con i socialisti, e dall'altra parte un saldare un grande accordo di sostegno al Partito Popolare a Madrid, grazie appunto ai voti fornitigli dal Partito Nazionalista Basco, in cambio, come sempre, di quelle briciole che poi di carattere economico, che quelle prebende che gli permettono poi al Partito Nazionalista Basco ovviamente di farsi portatore di quelli che sono gli interessi poi della borghesia basca in relazione alla comodità degli accordi con Madrid, per l'appunto. Ecco, tutto quanto questo io credo che in qualche misura è stato inclinato dalle vicissitudini che stiamo vivendo in queste ultime settimane. La crisi è una crisi verissima, in qualche modo il liberare, diciamo, dalla pancia dello Stato spagnolo, il liberare la bestia che era quella che è sempre esistita, che forse in qualche modo era semplicemente sopita, che è un po' la bestia del franchismo, no? La guerra civile sembra che non sia mai conclusa qui, vedendo quello che sta accadendo in queste settimane, la reazione da parte di settori che bisogna ricordare dagli ascoltatori, sono settori importanti di massa nello Stato spagnolo, sono quei settori non soltanto legati, diciamo, alle oligarchie e alle borghesie spagnole, ma sono poi legate a tradizioni, culture e identità di un nazionalismo spagnolo visceralmente di destra. Quello che è accaduto per esempio ieri a Valencia, probabilmente ne avrete già parlato in radio, però è un fatto ulteriormente grave, no? Per cui la manifestazione nazionale che tutti i 9 ottobre viene convocata in difesa del valenziano e dell'identità valenziana e catalana è stata aggredita da diverse centinaia di fascisti. Ci sono diversi feriti, sono state 3 ore di occupazione, diciamo, militare da parte dei fascisti del centro di Valencia, e una persecuzione costante ai militanti della sinistra, non solo indipendentista, appunto di Valencia, con ovviamente la completa impunità garantita da parte delle forze cosiddette dell'ordine spagnolo. Ecco, questo è il quadro. Dentro questa situazione io credo che c'è una ripresa sociale di attività, c'è una grandissima attenzione non soltanto in forma solidaria con quello che accade in Catalogna, qui nei Paesi Baschi, però c'è soprattutto la possibilità, io credo, intravista da parte della sinistra indipendentista, in particolar modo dal blocco rappresentato da Bildu, di utilizzare come grimaldello la vicenda catalana per aprire la cassa chiusa qui della rivendicazione indipendentista, come già ricordavo, abbastanza sopita negli ultimi mesi. Questo sta in qualche misura, io credo, spaventando il Partito Nazionalista Basco, che è stato appunto un partito che è stato molto alla finestra e ha cercato molto di differenziarsi dal processo catalano, e le stesse dichiarazioni del presidente della comunità autonoma basca, Urkullu, nel corso di queste settimane prima del voto referendario erano state quelle proprio di marcare una differenza, e che aveva tra l'altro riscosso grande riconoscimento da parte di Madrid e degli esponenti del Partito Popolare, dello stesso Mariano Rajoy, dicendo: guardate, questi sono invece i nazionalisti buoni, i cattivi stanno in Catalunya. Ecco, quello che è accaduto l'1 ottobre e i processi che si stanno determinando in forma assolutamente autoritaria da parte del governo del Partito Popolare stanno spingendo il Partito Nazionalista ad assumere un atteggiamento, diciamo, di distanza, che è timoroso soprattutto di quello che può accadere alla sua sinistra e anche in parte della sua base sociale, che ovviamente di fronte a un'offensiva così flagrante, così virulenta da parte dello Stato spagnolo contro le identità nazionali, può essere, può mettersi in moto quel meccanismo che può incrinare, così come avvenne qualche anno fa con CiU, il suo partner in Catalunya, può incrinare appunto i livelli di egemonia che in questo momento detiene qui nei Paesi Baschi.
Senti, un'ultima cosa volevamo chiederti a proposito, tu ci hai detto della presenza anche della versione della filiale basca di Podemos all'interno, diciamo, delle successive mobilitazioni. Ecco, questo è sempre un tema che appassiona molto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ecco, in qualche modo diciamo, la filiale basca sia un po' allontanata da quelle che sono le linee guida nazionali partecipando a questo tipo di mobilitazione?
C'è una situazione di crisi da parte di Podemos. Io credo che la crisi che sta vivendo Podemos a livello nazionale, perché probabilmente ne parlerete già voi anche in maniera più estesa in radio, però a me sembra che il dato nazionale di Podemos è che di fronte a quello che sta accadendo non solo in Catalogna ma nel resto dello Stato spagnolo, Podemos sta vivendo una crisi profonda, perché anche le spinte centrifughe che vive al proprio interno si stanno manifestando, e tra l'altro, come dire, la opzione di credibilità come terzo attore e come, diciamo, come attore che può rappresentare una via di fuga alternativa, no, alla tenaglia Partito Popolare e Partito Socialista, io credo che in questo momento si sta verificando assolutamente virtuale, al di là delle cose che si possono scrivere e che ho letto anche in Italia, cioè, le ipotesi podemiste in questo momento di terza via mi sembrano assolutamente irreali, come la stessa ipotesi di Ada Colau, che la sindaca di Barcellona, voglio dire, questa ipotesi di dialogo inesistente mi sembrano un poco veramente
per
rimanere soli nel deserto, diciamo, in questa lunga traversata che il popolo di Catalogna sta avviando da tempo. Detto questo, io credo che anche nei Paesi Baschi la crisi è una crisi vera. Bisogna tenere presente che Podemos, in particolar modo nei Paesi Baschi, è un partito inesistente socialmente, è un partito di carattere elettorale, risponde a quella che è stata la strategia di Pablo Iglesias e del suo gruppo dirigente quando fondarono il partito, di costruire un partito macchine da guerra, come lo definirono loro, elettorale, e ha dato i suoi frutti nel corso di queste ultime competizioni, appunto, elettorali che ci sono stati qui. Una grande presenza istituzionale, però assolutamente debolissima dal punto di vista della struttura organizzativa e dal punto di vista poi dei rapporti con quelli che dovrebbero essere poi i legami territoriali attraverso i circoli di Podemos. Una crisi che si è manifestata con la dimissione della segretaria del partito qui nella comunità autonoma basca. Si dovrà andare a una nuova elezione della segreteria appunto dimissionaria. È una crisi vissuta dentro a quelli che sono anche le diverse componenti che compongono, stanno dentro Podemos, sia qui nei Paesi Baschi che in relazione a quella che è la composizione a livello nazionale. C'è la componente di sinistra anticapitalista, che è la componente, diciamo, più organicamente appunto di sinistra e radicale dentro Podemos, e che qui nei Paesi Baschi sembra che sia, come dire, un poco all'offensiva, mentre l'area moderata cerca di ristrutturarsi, per cui si prospetta probabilmente una battaglia anche dura dentro a questa nuova fase di dibattito per la rielezione della segreteria generale qui nei Paesi Baschi. Però mi sembra che insieme ai livelli, diciamo, di scontri di potere e di gestione poi della macchina partito, qua c'è un problema di carattere politico, per cui il profilo di Podemos è un profilo assolutamente basso qui nei Paesi Baschi sulla vicenda diciamo nazionale o di identità nazionale, però gli avvenimenti di queste ultime settimane stanno spingendo, per cui qua c'è anche una forma, come dire, un processo sociale di identificazione con quello che avviene in Catalogna. Certo. Per cui anche qui nei Paesi Baschi c'è gran parte della società che tifa, no? In qualche modo per la Catalogna repubblicana e indipendente, e poi c'è anche però da tenere presente che anche qui c'è una parte non piccolissima di identità nazionale spagnola che, come dire, è un altro elemento importante.
Certamente. Va bene, Nicola, staremo a vedere. Senti, sappiamo che vai di corsa, lasciaci il tempo per fare gli auguri e l'imbocca al lupo alla più importante organizzazione internazionalista del Paese Basco, che ha festeggiato i suoi 30 anni in questi giorni, giusto? Stiamo parlando di Ascavena. Fra l'altro, diciamo, è una delle poche organizzazioni basche che possono vantare una così lunga storia insieme al sindacato, ma non perché le altre valessero meno, ma perché appunto per le vicende che ben sappiamo sono state più o meno tutte quante messe in condizioni di non andare avanti. Ascapena è riuscita ad andare avanti, adesso festeggia i suoi 30 anni.
È riuscita ad andare avanti, e una traiettoria tra l'altro vissuta dentro 30 anni della storia politica di questa parte d'Europa, che sono stati anni molto difficili, non semplicemente per l'internazionalismo, ma in generale per, diciamo, per una forza rivoluzionaria di sinistra in questo paese. Sono stati anni difficili di carcere, repressione, illegalizzazioni. Dentro questo scenario l'internazionalismo è stato un elemento, io credo, importante, non soltanto dentro come dire, alle meccaniche appunto di solidarietà internazionale, bensì dentro la costruzione di una coscienza militante, rivoluzionaria, in cui la prospettiva della trasformazione radicale della società è stato un faro, un referente, io credo, importante per centinaia e centinaia di compagni e di compagni che si sono forgiati in qualche misura dentro uno scontro durissimo che ha vissuto questo paese. E in più la testimonianza diretta di tante compagne e tanti compagni che hanno viaggiato in questi 30 anni per gran parte del mondo, attraversando cicli di conflitti, di lotte, di resistenze e quant'altro, io credo che sono state poi un bagaglio eccezionale di trasmissione di appunto di queste esperienze, di questa capacità di resistenza, per cui quando Ascapena ha detto in tutti questi anni che ci sono molti popoli per la lotta in una sola, io credo che abbia riassunto in maniera assolutamente significativa e splendida quella che poi è la portata storica dell'esperienza rivoluzionaria del Paese Basco e di quella che è stata la capacità di assumere come proprie anche le esperienze rivoluzionarie che si sono vissute in molte parti del pianeta. 30 anni di storia rivoluzionaria, 30 anni di solidarietà militante internazionalista, 30 anni che hanno visto passare tante generazioni, tante facce che io personalmente, per esempio, ho visto in tutti questi anni. Io credo che continuare ancora a dichiararsi internazionalisti e rivoluzionari è una cosa importante, soprattutto di fronte a chi pensa che le forme identitarie e le rivendicazioni di dipendenza che nascono anche in queste settimane, per esempio in questi mesi, dalla Catalogna o per esempio anche dei Paesi Baschi, siano qualcosa che riguarda le piccole patrie o il sangue, il suolo o le forme, diciamo, di esclusione o razzismo o xenofobia o quant'altro. Invece io credo che proprio l'esperienza della Ascapena, l'esperienza che è riuscita a trasmettere a tutto il Movimento di Liberazione Nazionale Basco, è un'esperienza che guarda invece a tutt'altro, guarda invece appunto una capacità inclusiva, una capacità che fa della solidarietà quella stessa cosa di cui parlava il Che Guevara, visto che è l'anniversario anche di 50 anni della morte del Che, per cui di sentire come proprio l'ingiustizia in qualsiasi angolo del mondo.
Va benissimo, Nicola, ancora, diciamo, auguri per altri 30 anni di storia, un abbraccio e ci risentiamo prestissimo. A presto.
Va bene, un abbraccio a tutti quanti. Ciao.